Versetto 13. I quali non da sangue, né da volontà di carne, eccetera. San Giovanni fa qui un'antitesi tra la generazione umana e quella divina, dimostrando la superiorità di quest'ultima. Infatti, primo dice che la prima viene dai sangui, il che è un ebraismo per sangue, vale a dire il sangue dell'uomo prodotto dal cibo. Secondo afferma che essa muove dalla volontà, cioè dalla concupiscenza della carne. Si tratta di quanto viene chiamato altrove carne e sangue, nei quali consiste la volontà o concupiscenza dell'uomo. Egli spiega che la volontà della carne è la volontà dell'uomo, vale a dire la volontà o appetito o concupiscenza della carne è la volontà o concupiscenza per l'atto generativo, cui l'appetito carnale ambisce. D'altra parte, la generazione divina dei figli di Dio non viene dal sangue, né dalla volontà e dalla concupiscenza della carne, ma da Dio, cioè dalla volontà, dalla predestinazione e dall'amore di Dio. Inoltre, da Dio significa dallo Spirito e dalla grazia di Dio, attraverso cui la mente dell'uomo, prima carnale, viene rigenerata e giustificata, così che un uomo diventi spirituale, giusto e santo, un amico o anzi un figlio di Dio. 3. Da Dio, perché in questa rigenerazione dell'uomo, Dio non solo gli dona la propria grazia e il proprio amore e tutte le altre virtù, ma anche se stesso, affinché l'uomo sia veramente giustificato, abbia lo Spirito, anzi l'intera Trinità, che realmente dimora nella sua anima e così diventi divino, figlio ed erede di Dio e congiunto a Cristo. Versetto 14. Il Verbo si è fatto carne, eccetera. Così è tradotto letteralmente nelle versioni siriaca, persiana, egiziana ed etiope. L'arabo invece dice il Verbo si fece corpo. Infatti per carne si intende il corpo umano, quindi l'uomo. Da qui l'eresiarca Apollinare negava che il Verbo avesse assunto un'anima e una mente umane. Egli affermava che al loro posto c'erano la mente e la divinità del Verbo divino. Così dice Sant'Agostino nelle Eresie. La fede insegna infatti che il Verbo assunse sia una vera carne umana, sia una vera anima ragionevole, dunque aveva due nature perfette e non disgiunte, quella divina e quella umana. Conseguentemente possedeva due volontà e una duplice mente, divina e umana, cosicché queste due nature, con i loro attributi, sussistono nell'unica persona del Verbo. In tale persona, ma non nella sua natura, è avvenuta tale unione, come definiscono il Concilio di Efeso contro Nestorio e il Concilio di Calcedonia contro gli Eutichiani. Da questa unità di persona segue, come insegnano i teologi, una partecipazione degli attributi, communicatio idiomatum, delle due nature, così che in Cristo, qualunque cosa compete all'uomo in quanto uomo, si possa predicare lo stesso della sua divinità, e viceversa. Per esempio, noi diciamo correttamente che quest'uomo, cioè Gesù, è Dio, è l'Onnipotente, è il Creatore, è dall'eternità. Viceversa diciamo che Dio, o il Figlio di Dio, ha veramente sofferto, è stato crocifisso ed è morto. Infatti in Cristo c'è una sola e medesima persona divina, Dio e uomo, che ha subito tutte queste cose, sebbene secondo due nature diverse. Infatti le azioni e le passioni sono proprie dei soggetti o delle persone, in qualunque natura esse sussistano. Sentiamo Sant'Agostino nel dialogo Aurosio. Il Verbo si fece carne senza essere cambiato dalla carne. Così non cessò di essere ciò che era, ma cominciò a essere ciò che non era stato. Poiché assunse la carne, non si trasformò in carne. Per carne, come parte per il tutto, intendiamo l'uomo intero, cioè la carne e l'anima ragionevole. Come il primo uomo era morto sia nella carne che nell'anima, così bisognava che fosse vivificato, sia nella carne che nell'anima, per mezzo del mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ne consegue che in secondo luogo il Verbo si è fatto carne, non nel modo in cui l'acqua è diventata vino quando è stata cambiata in vino, né come il cibo diventa la nostra carne quando si trasforma in essa, né ancora come l'oro diventa una statua aggiungendo alla materia dell'oro la forma accidentale di una statua, ma in modo simile a quello in cui l'anima e la carne, essendo unite, diventano un solo uomo. Così il Sant'Atanasio nel Credo, uno non per confessione di sostanza, ma per l'unità della persona. Come infatti anima razionale e carne sono un solo uomo, così Dio e uomo sono un solo Cristo. L'uomo però è uno secondo l'essenza, Cristo è uno secondo la persona. O ancora, è come quando un uomo viene vestito con un indumento. Così una nuova sostanza è stata aggiunta al Verbo come un indumento, ma in modo sostanziale, non accidentale. Il Figlio di Dio, infatti, si è rivestito della sostanza della carne, della nostra natura, e l'ha congiunta e unita a sé intimamente nella stessa ipostasi del Verbo. Carne qui, come accade spesso nella Scrittura, significa per Sinedo che l'uomo intero. Il Verbo si fece carne, cioè il Figlio di Dio si fece uomo. In modo simile San Giovanni avrebbe potuto dire «il Verbo di Dio si fece anima». Ha preferito dire però carne anziché anima per mostrare quanto sia grande la bontà di Dio, che per amore nostro ha umiliato se stesso. Dio infatti si è fatto carne affinché noi, invece della carne assai corrotta dalla concupiscenza e dal peccato, diventassimo per così dire divini, figli di Dio e simili a Dio stesso. Il Verbo, dice San Cirillo, unendo a sé, secondo la propria sostanza, la carne animata da un'anima razionale, fu ineffabilmente fatto uomo.